Quarto studio, come vivere le leggi del regno.
E allora possiamo continuare e parlare di come vivere queste leggi del regno. Intanto, come ogni regno che si rispetti, abbiamo degli eserciti, sono gli angeli. Qualcuno pensava di avere qualche guardia del corpo personale, degli eserciti meravigliosi, degli eserciti spirituali, e abbiamo anche delle armi. Qualcuno dice: ma io non ho nessuna pistola. Ci sono delle armi meravigliose che Dio ci ha dato. Non possiamo parlare di tutta l'armatura del credente, ma vogliamo solamente sottolineare un aspetto di questo. In Seconda Corinzi, per vedere quali armi Dio ci ha fornito e a che cosa servono queste armi. Sono armi che non distruggono nel senso negativo del termine, ecco perché sono armi di un altro regno. Non sono armi che ci devono portare a fare delle crociate, senza dubbio, nel nome di Gesù uccidere. Mi ricordo, c'era un fratello, si era appena convertito, lui aveva vissuto una vita così, un po' nella malavita, con certi metodi, con certi sistemi, e lui in buona fede, cioè camminava sempre con la pistola, noi ridiamo, ma anche Pietro camminava con la spada. E quando evangelizzava, a un certo punto era così tanto il desiderio che gli altri si convertissero che gli puntava la pistola e li minacciava, come a dire: devi entrare nel regno di Dio. Aveva preso quel versetto: costringeteli a entrare. E lui era convinto, lo faceva con amore, poi ha capito che non era un sistema molto spirituale. Ma tante volte noi abbiamo armi diverse che non sono meno distruttive di queste. Cosa non dire dell'arma della suggestione, dell'arma della manipolazione? Sapete, noi siamo diventati molto più subdoli, più sottili, ma abbiamo armi molto peggiori. E purtroppo ne so qualcosa, avendo studiato tutto questo aspetto della psiche umana e sapendo come le persone sono suggestionabili e manipolabili. Ci sono tante scuole in cui si impara come fregare gli altri. Dico fregare nel senso come vendergli per forza un tipo di prodotto, come per forza spingerli a comprare di più, come eccetera eccetera. Non sto qui ad approfondire, ma ci sono armi sottili che tante volte usiamo per manipolare gli altri. E la cosa più subdola è che tante volte li lasciamo nella apparente libertà, che sono liberi di scegliere, mentre siamo noi che gli stiamo imponendo la scelta. Questo è il lavaggio di cervello più sottile, quando noi in maniera sottile facciamo sentire le persone libere di pensarla come noi. Sembra strano, ma questa è un'arma molto, molto usata dagli opinion leader, dalle persone che devono acquistare un carisma, ma Gesù non usò questo tipo di sistema. E piano piano, credo, perché sono delle armi purtroppo che ci portiamo dalla nostra vecchia vita. Tante volte pensiamo che tutte le nostre caratteristiche umane potranno essere al servizio di Gesù. Qualcuno pensa, dice: io ero avvocato, quindi ora appena mi converto farò certe predicazioni. Ma non è detto. Forse eri capace di parlare nel campo così civilista o penalista, ma poi nel campo spirituale dovrai stare zitto. O così altre cose, ma le armi che Dio ci ha dato sono diverse. Leggiamo un attimo in Seconda Corinzi capitolo 10. Al verso 3 dice in questa maniera: perché sebbene camminiamo nella carne, cioè sebbene camminiamo ancora in un corpo fisico, detto in altre parole, sebbene abbiamo ancora un mondo reale, un mondo dove si combatte secondo altri criteri, secondo altre regole, dove c'è un gioco diverso. Sebbene camminiamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne. Cosa vuole dire l'Apostolo Paolo? Intanto certamente non diceva che doveva combattere in senso umano. Intanto dice: io faccio al pugilato, ma era un modo di esprimersi per dire che lottava guardando bene l'avversario. Ma gli avversari, ricordiamolo sempre, fratelli, non sono gli altri, non sono le persone, ma i nostri avversari, il nostro combattimento, ci ricorderà in altre parti l'Apostolo Paolo, non è contro carne e sangue, ma contro le potestà, i principati, i dominatori di questo mondo di tenebre. Siamo in un mondo dominato dal male, ma la nostra battaglia, il nostro combattimento può fare mollare, può fare allontanare il male dai nostri pensieri, dalle nostre vite, dalla nostra famiglia. Ecco, questo benefico effetto della predicazione del Regno. Noi abbiamo questa potestà, questa autorità. Per fede possiamo allontanare il male, possiamo vincere il male, però con armi diverse da quelle umane. Se il diavolo fosse una persona fisica, noi potremmo prenderla a pugni. E tante volte purtroppo è successo che tante persone che cercavano di esorcizzare altre le prendevano a pugni. Ma non è che era il diavolo a farsi male, no? Erano i poveretti che subivano questi pugni. Nel tentativo di lottare, tante volte si è ricorso o alla forza fisica, umana, con un grande sfacelo, con nessun risultato, o con le forze magiche, peggio ancora, perché la magia l'ha creato il diavolo, quindi figuratevi se lui con la magia può andarsene. E spesso so che tante persone prima di approdare a Gesù purtroppo sono andate a destra e a sinistra, tutte le persone che finivano poi nella clinica per malattie nervose dove lavoravo, prima di fargli noi l'elettroshock avevano ricevuto altri elettroshock da tanti maghi, non nel senso proprio di elettricità, ma sicuramente erano partiti con disturbi banali come un dolorino qua, che magari era una normale ansia, un normale disturbo psicosomatico, e da questo dolorino qua, andando a destra e a sinistra, avevano combinato un pandemonio veramente, e dove il demonio purtroppo si era infilato. E poi noi come soluzione finale gli davamo lo shock. Purtroppo il diavolo non se ne andava, spesso se ne andavano le persone, ma d'altronde nel tentativo tante volte di fare qualcosa l'uomo non si arrende, deve cercare tutte le sue risorse, non voglio qua avercela con i medici assolutamente, nel tentativo di aiutare noi tante volte facciamo il possibile, l'impossibile e spesso anche il pericoloso e il distruttivo. E quindi dicevo, questo regno di questo mondo si confronta col regno di Dio dentro di noi, ma noi possiamo, attraverso la nostra fede, attraverso queste armi spirituali, possiamo realmente combattere questo buon combattimento. E vediamo quali sono queste armi. Perché sebbene camminiamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, umane. Quando si parla di carnale, si parla di umano. Si parla di qualche cosa che ha a che fare con le nostre forze, con le nostre risorse, ma sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Che sono queste fortezze? Sono forse dei fortini che il nostro vicino di casa si è costruito e noi gli spariamo contro per cercare di distruggerlo? No, ma le fortezze sono delle... Ricordate, nello studio precedente parlavamo dei punti dove il nemico ha costruito un accampamento nella nostra mente e nella mente degli altri. Sono dei punti dove il nemico ha stabilito il suo regno invadendo i pensieri degli uomini, attraverso il male che genera altro male, attraverso delle famiglie che vivono grossi problemi, grossa distruttività, e che attraverso la loro distruttività i figli hanno ricevuto questa distruttività, con una ereditarietà che è andata di male in peggio. Il nemico ha stabilito delle postazioni, ha stabilito dei punti di aggancio, non in qualche posto remoto. Tante volte noi pensiamo sempre che i problemi sono dall'altra parte, non in uno stato vicino, ma il nemico ha delle infiltrazioni. Ecco perché l'Apostolo diceva che è importante che noi non ignoriamo le macchinazioni del nemico. Prima di tutto non ignoriamo che c'è un nemico, perché sennò alla fine ce la prenderemo col nemico sbagliato, cioè col nostro fratello, e finisce che combattiamo una battaglia con lui anziché con il nemico vero, con il ladro, con l'omicida, con il padre della menzogna. E allora dicevo, le armi che Dio ci ha dato non sono umane, ma sono potenti a distruggere queste fortezze, che se vogliamo in effetti sono debolezze. Sono fortezze nel senso che vorrebbero resistere alla luce, alla grazia, alla potenza di Dio, ma sono debolezze, perché la paura è una fortezza, ma in realtà è una debolezza. L'ansia è una fortezza, ma è una debolezza. L'invidia è una fortezza, ma è una debolezza. L'orgoglio è una fortezza. Quante persone ci sentiamo forti? Io mi ricordo, questa era una fortezza grandissima nella mia vita, ma era una debolezza. Ma su questa fortezza il nemico chiaramente poteva edificare. E allora abbiamo armi potenti per distruggere queste fortezze e per fare sì che l'armonia del regno di Dio cominci a liberarci da queste fortezze. Poiché, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Solo per spiegare questo versetto ci vorrebbe forse un convegno, una conferenza. Distruggiamo i ragionamenti. Attenzione, distruggere i ragionamenti non significa lavaggio di cervello, come a dire: io non voglio pensare. Io facevo questo errore all'inizio del mio cammino cristiano. Signore, la mia mente veramente mi ostacola così tanto, distruggi la mia mente. Cioè, qua dice: distruggiamo i ragionamenti, cancellala, distruggila. Ma non stiamo parlando di annichilimento, di distruzione, ma Dio vuole rinnovare la nostra mente, vuole realmente guarirla, non vuole distruggerla, non vuole farci diventare degli automi spirito comandati, vuole realmente che nella nostra mente si compia il suo regno, la sua volontà, e che attraverso un rinnovamento della nostra mente possiamo conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio. Senza questo rinnovamento, fratelli, volontà di Dio, non ne faremo. È stato drammatico nella mia vita dover andare a destra e a sinistra e poi rendermi conto che in qualunque posto andavo avevo gli stessi problemi. Dio voleva rinnovare la mia mente, era stanco, era rinnovando. Dio vuole rinnovare la tua mente, vuole distruggere quelle fortezze che si sono costruite. Perché? Perché tu possa entrare nella sua volontà per esperienza. Tante volte pensiamo di fare un sacco di esperienze pensando chissà che cos'è l'esperienza, ma l'esperienza, fratelli, è vivere Cristo dentro di noi, quella è un'esperienza. Vivere l'amore, la pace, la gioia, quello ci dà esperienza, quello ci fa operare come Gesù avrebbe operato. Dicevo che gli stessi carismi senza amore servono a poco. La conoscenza senza amore gonfia. Qualcuno si guarda la pancia. Ma l'amore edifica. Cosa significa? Costruisce. Costruisce il regno di Dio. Costruisce. Dio ci ha chiamato a costruire il regno di Dio. Come lo stai costruendo? Come vuoi vivere queste realtà del regno? Come vuoi costruire? Se non prendi i materiali giusti, come facciamo a costruire? Intanto Dio ci ha dato delle armi. Perché, fratelli? Perché prima di costruire, il popolo di Israele cosa doveva fare? Poteva direttamente costruire senza che gli altri popoli se ne fossero andati? Immaginate se arrivavano là e cominciavano a costruire. Prima che mettevano le prime pietre, gli altri popoli, gli Amalechiti, i Filistei, eccetera, li avrebbero ridotti a pezzi. Allora, prima di costruire, c'è un combattimento, c'è un conoscere le macchinazioni del nemico dentro di noi, non negli altri, perché negli altri siamo più capaci di vederle. In noi tante volte è più difficile conoscere, senza bisogno di essere ansiosi. Dio ci fa vedere, Dio ci fa comprendere se noi vogliamo e possiamo realmente trovare queste armi meravigliose e distruggere ogni ragionamento e ogni altezza che è contro la conoscenza di Dio. Quindi non è ogni ragionamento in toto, ma ogni ragionamento che si eleva contro alla conoscenza, identificazione con Dio. Perché conoscere significa diventare una stessa cosa. Significa che le armi che Dio ci ha dato hanno una potenza incredibile, ma per distruggere che cosa? Tutto quello che è contro la pace, la giustizia, l'allegrezza, l'armonia di Dio in noi. E dove si trovano queste cose che non sono pacifiche, allegre? Si trovano qui prima di ogni cosa, fratelli. È drammatico, tante volte noi lo vogliamo distruggere all'esterno senza averle distrutte in noi. Ma Dio ci dice di cominciare da Gerusalemme e poi andare Samaria e poi agli estremi confini della terra. Lo vedremo nell'ultima parte, testimoni del regno di Dio. Può essere che la faremo domani mattina, proprio perché non voglio accelerare troppo. Avremo forse un piccolo spazio prima che Don Serafino venga. Vedremo domani di essere testimoni del regno di Dio. Dio vuole che prima di distruggere le fortezze esterne impariamo a riconoscere, a identificare e a combattere realmente quello che noi abbiamo. Potremmo correre il rischio di vedere il bruscolo che è l'occhio del fratello senza vedere la trave che è nel nostro occhio. Succede. E Dio invece vuole farci combattere un buon combattimento. Allora possiamo distruggere ogni ragionamento che si eleva contro la conoscenza di Dio. Cosa significa? Dio è pace e amore. Nella tua mente, nella mia mente ci sono fortezze di risentimento, di odio, di amarezza, di paura, eccetera, eccetera. Quando una fortezza di questo genere si erge davanti a te e ti vuole sbarrare il cammino verso la terra promessa, cosa fai tu? Cosa fai? Lasci che questa fortezza ti schiacci? Oppure cominci a scoprire che Dio ti ha dato delle armi meravigliose per distruggere questa fortezza, per distruggere questo ragionamento che se tu ascolti ti porta molto lontano, come avviene tante volte, che alla fine finiamo per essere ossessionati. Prima forse è una tentazione, poi diventa qualcosa di più forte, poi diventa un'ossessione, un pensiero fisso, è un dominio che si instaura sempre di più, poi diventa una fortezza vera e propria nella nostra mente, un'abitudine distruttiva, una fortezza. Ci abituiamo a odiare, ci abituiamo a risentire, ci abituiamo a lamentarci, ci abituiamo a tutte le cose che sono debolezze, ma fortezze. Allora Dio ci vuole insegnare che noi abbiamo la capacità, abbiamo la possibilità, attraverso la nostra fede, mano a mano che si riveleranno queste fortezze nella tua vita, di distruggerle, fratelli. Ma non di distruggerle all'esterno. Ecco, dico, questo versetto prenderebbe tutto uno studio, ma forse ci fermeremo a questo versetto, stasera finiremo l'altro studio. Sapete, se noi spariamo all'estremità di qualche cosa, forse ne distruggiamo la parte esterna, ma non la radice. Dio è interessato alla radice dei nostri problemi. Tante volte noi invece vogliamo... Ho sparato sul mio problema odio, io non odio più. Ma l'hai distrutta questa fortezza, fratello? L'hai distrutta, sorella? Bisogna veramente vedere l'origine tante volte. Bisogna vedere lì dove l'odio tante volte ha generato. Forse ti sei sentito rigettato fin dalla tua infanzia. Forse ti sei aspettato sempre che gli altri notassero la tua sofferenza e nessuno se ne è accorto. Eri lì a soffrire e nessuno ti ha capito, né tuo padre, né tua madre, forse neanche ora tuo marito, tua moglie, tantomeno i tuoi figli. E lì dentro è cresciuta un'amarezza, una rabbia e una fortezza che Dio ti dice di guardare prima, non avere paura di guardare, e poi usare le armi che non sono umane. Non la puoi distruggere. Tante volte in tempi umani diciamo che chiodo scaccia chiodo, ma in senso spirituale non funziona. Hai bisogno realmente di scoprire quella fede che sposta le fortezze, che le annulla, che distrugge le montagne che si pongono davanti a te e che ti impediscono di andare avanti. Distruggiamo questi ragionamenti a ogni altezza e facciamo prigioniero ogni pensiero. Quale pensieri abbiamo bisogno di imprigionare? Non certo i pensieri di amore, quelli dovremmo mandare in libertà. Invece tante volte, sapete, imprigioniamo quelli. O dirò, mi sta venendo di andare a salutare con amore il fratello, la sorella. Mi sta venendo di andargli a dare un bicchiere d'acqua. Qualcuno dice, no, stai un poco, vedi che ti passerà questo pensiero. Tante volte lo Spirito Santo ispira questi pensieri meravigliosi. Ora diciamo, se aspetto un po' mi passerà, chissà che mi succede. E invece purtroppo tante volte restiamo prigionieri noi di altri pensieri, che sono il risentimento, la paura, e quasi quasi li accettiamo, ma è precisamente il contrario. Dio ci dà la capacità di fare prigionieri, non i nostri fratelli, ma i nostri pensieri, quei pensieri che stanno facendo male a te questa sera, stanno facendo male a te e stanno facendo male attraverso di te senza che te ne rendi conto, anche a chi ti sta accanto. Dio ti dice, figlio mio, figlia mia, io ti do l'autorità, ti ho dato l'autorità per fare prigioniero, per annullare quelle fortezze. Io ti ho dato le risorse per vincere. Ma hai bisogno di crederci, hai bisogno di usare questa fede, questa autorità per trarre all'ubbidienza di Cristo. Che significa, ancora una volta, fratelli, all'ubbidienza di Cristo? Ma che cosa significa che noi dobbiamo ubbidire? È un'ubbidienza diversa, se ci pensate, perché tante volte, sapete, noi vogliamo eliminare questi pensieri ma senza arrivare a un'ubbidienza. Ma un'ubbidienza di che cosa? Di una legge esterna? No, qui c'è una rivelazione molto grande. Obbedire nel Vecchio Testamento cos'era? C'era una legge esterna che ti diceva devi fare così, e tu che sudavi sette camicie, devo fare così. Dio ha scritto le sue leggi nei nostri cuori. E da quello che ho detto poco fa, voi capite bene che obbedire a Dio, in un certo senso, significa obbedire all'amore che Lui ha messo in te, obbedire alla pace che ha messo in te, obbedire alle leggi del regno. Non significa obbedire quindi a delle leggi esterne, cominciamo a comprenderlo. ma significa obbedire alle inclinazioni, alle spinte della tua vera identità. Ecco perché lo Spirito Santo vuole mostrarti queste leggi scritte dentro di te, perché se tu comincerai a vedere l'amore che Dio ha messo in te, poi potrai decidere di obbedire o fare come il caso del fratello precedente, che dire: aspetta un momento che mi passa. Potrai decidere di obbedire. Ma se tu non scopri l'amore di Dio in te, la pace di Dio, a che cosa devi obbedire? A qualcuno che ti dice abbi pace? E come fai ad avere pace? A qualcuno che ti dice sorridi, rallegrati, e tu? Da dove ti deve venire la capacità? La legge non può produrre la vita, ma quello che Dio ha messo in te è vita, è potenza, è gioia, è amore. E lo Spirito Santo, quando ti mostra, quando tu sei in comunione, quando sei magari in adorazione, quando ascolti una predicazione della parola, quando leggi, quando mediti, lì lo Spirito Santo ti mostra l'amore, caratteristica della tua nuova natura. Ma poi c'è una parte che solamente tu puoi fare, in cui fede e obbedienza diventano la stessa cosa. Cioè, nel senso, tu credi, ma la vera fede produce, quindi obbedisci. Ma non so se sono chiaro in questa espressione. Non è l'obbedienza esterna a qualcuno che ti dice: ah, siccome sei cristiano allora devi sopportare. Tu dici: mannaggia, se non fossi cristiano ti farei a pezzettini, ma sono cristiano e quindi mi dovrò fare venire l'ulcera. No, non è questa obbedienza. Ma man mano che lo Spirito Santo, la parola di Dio, ti dice: figlio mio, c'è l'amore dentro di te. Tu dici: ma dov'è? Non lo vedo. Io vedo solamente rabbia. C'è l'amore. Allora lì lo Spirito Santo, la parola, creano fede, ti fanno vedere, cominci a dire: ma allora non sono costretto a essere dominato dalla fortezza del mio orgoglio, dalla fortezza della mia paura, dalla fortezza della mia rabbia, non sono costretto. Allora lì lo Spirito Santo ti farà vedere: c'è questo frutto meraviglioso, figlio mio. E tu potrai dire: oh, com'è bello. Sì, ma non è solamente bello, è vero, puoi crederlo. E se tu lo credi, in quel momento quell'amore si trasforma in azione, si trasforma in pace vera, si trasforma in un bicchiere d'acqua che darai al tuo fratello, si trasforma in un sorriso meraviglioso a tua moglie, che dirà: mamma mia, non l'ho visto mai così sorridente, ma che gli è successo a mio marito? Si trasformerà in uno sguardo di pace verso tua suocera, si trasformerà in una protezione meravigliosa verso i tuoi figli, perché la pace che tu in quel momento scopri si estende e si trasmette al di là di quello che dici. Non hai bisogno di dire: stai tranquillo. La tua tranquillità viene trasferita in quel momento. Obbedisci a questa legge, ma che non è una legge, non è una regola esterna, ma è la caratteristica di quello che Dio ha fatto in te. Ecco perché poi i suoi comandamenti non sono pesanti, ci ricorda l'apostolo Giovanni. Perché? Perché quello che è nato da Dio vince il mondo. Tu sei nato da Dio, fratello, tu sei nata da Dio, sorella, e se scopri questa tua natura, questo regno di Dio, puoi cominciare a vedere queste leggi scritte nel tuo cuore, puoi cominciare a obbedire come risultato della fede, però, perché tu scopri l'amore e obbedirai, e amore si trasferirà attraverso di te. Stiamo attenti quindi alle macchinazioni del nemico, usiamo queste armi meravigliose. Stiamo attenti alle infiltrazioni del nemico che vogliono distrarci e vogliono farci combattere con altri sistemi, con altri mezzi. Questo è molto pericoloso. Cioè, c'è un messaggio che per ora va molto in voga, lo citavo poco fa, ed è questo fatto di credere in Cristo solamente per i benefici che ti può dare. Stiamo attenti, sì, Cristo vuole il nostro bene, ma Cristo vuole che scopriamo le leggi del suo regno, prima il regno di Dio, le altre cose in sovrappiù non prima le altre cose e poi a digiuno del regno di Dio, perché forse il nemico tante volte ti vorrà dare tante cose. Sai, se tu, ci sono molte persone, non so perché mi viene a dire questo, ma che proprio chiedono esplicitamente al male. Io ne ho conosciuto tante, ci sono tanti artisti poi musicali, tanti che chiedono al male potere, successo, forza, carisma a livello umano, e ce ne hanno molto di più di me. Umanamente sono molto più conosciuti di me e di te, hanno molto più soldi sicuramente di me e di te e di tutti quanti che siamo insieme, messi assieme. Se li dobbiamo giudicare secondo uno standard umano, dovremmo dire: ma guarda che posizione che si è fatto quel tizio là, ma gli sta venendo dal male, dal principe di questo mondo, e gli voleva tentare Gesù e voleva dire anche a lui, voleva accelerare e voleva dirgli: io ti do il regno se tu ti prostri e mi adori. Ma Gesù avrebbe ricevuto il regno, tu riceverai il regno in una maniera totale, ma non volere precorrere i tempi tante volte e ignorare quello che conta. Gesù gli disse: sta scritto, adora solamente il tuo Dio. Cosa significa questo? Ci alziamo in piedi. Stiamo pensando forse che il regno di Dio si è stabilito, ma non è così. C'è un verso che dice così, e concludiamo. In Luca capitolo 19, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi, ancora confusi, non comprendendo i discepoli, pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Bellissimo, subito, qua saremo io capo di questo, Giacomo si spartirà un altro potere, qua a destra saremo tutti. E Gesù fece quella parabola meravigliosa delle mine, la ricordate? Che significano proprio questo dono meraviglioso della grazia che Dio ha dato. Siamo nell'era della grazia, siamo nell'era in cui la nostra fede può fare fruttare queste mine, può fare trafficare queste mine meravigliose, questa ricchezza che Dio ha messo in te può essere fatta fruttare dalla tua collaborazione di fede. Questo farà sviluppare le mine. E dice: trafficate finché io venga. Gesù ha messo la sua grazia dentro di te, ha messo questo tesoro meraviglioso dentro la tua vita e ti dice: fino a che io ritornerò, scoprilo, scopri la mia grazia, scopri la santità che ho messo in te, trafficala, scopri le leggi del regno di Dio, scopri la potenza, l'amore, la gioia, la libertà, scoprila, figlio mio, scoprila, perché io te l'ho data, te l'ho affidata. E voi sapete poi di quello che l'ha scoperto 10, di quello che l'ha scoperto di meno 5, una percentuale diversa, dicevamo ieri, in cui scopriamo questa eredità meravigliosa del regno di Dio, in cui collaboriamo a livelli diversi, ma realizziamo la grazia di Dio. E che cosa dice? Cosa dice il padrone a tutti, tranne all'ultimo? Va bene, buon servitore, perché sei stato fedele in cosa minima. In cosa minima? Ma è possibile che forse la vita su questa terra è una cosa minima rispetto all'eternità, fratelli? O pensiamo che l'eternità è una cosa minima rispetto a questa vita che passiamo in questa terra? Non so, cosa dura di più? Certo, è difficile per la nostra mente, noi contiamo il tempo, fuori dal tempo non esiste. Ma la grazia che Dio ti ha dato è una cosa minima in confronto a tutto quello che possiamo vivere in eternità. E Dio ci sta chiedendo di farla fruttare, però ci dice: sei stato fedele in cosa minima, abbi potestà su 10 città, come a dire: ti faccio re all'esterno, ti do la possibilità di regnare, e così anche all'altro. Sì, capo su 5 città. Poi l'ultimo, voi sapete, che ebbe paura. Che strano, la paura. La paura può portarci a ignorare la grazia di Dio. Ma questa sera io credo che, per concludere, vogliamo pregare per non essere nelle condizioni dell'ultimo. Dio ti ha dato un talento meraviglioso, sei ricco. Questa sera potresti, solamente sapendo questo, danzare, ballare, sapere che c'è una grande ricchezza in te. È così bello, forse ora, limitato nel tempo e nello spazio, non riesci a capire cosa significa che Dio ha messo la sua grazia, il suo tesoro in te. Ma se tu potessi vedere da una prospettiva di dove Dio vede, io penso che quando saremo nell'eternità ci metteremo a ridere di come camminavamo su questa terra tante volte. Come dire: ma guarda, ma come sono stato assurdo, come mi sono preso un sacco di preoccupazioni, di ansietà, come mi sono dato la testa contro il muro senza sapere della tua ricchezza in me, Signore. Ora che la vedo così, certo mi è facile, ma Dio ti sta chiedendo ora di scoprirla, ora di gioire, ora di lodarlo, ora di andare veramente come un coro di lode verso la scoperta di questa terra e di essere liberato da tutte le tue paure, per non essere nelle condizioni del servo pigro, infingardo, pauroso, non so come lo possiamo definire, quella persona che era stata fatta ricca ma ha avuto paura. Ma paura di che cosa? Perché Dio ti fa paura? Lui sta dicendo solamente di scoprire, di trafficare quello che Lui ti ha dato. Allora questa sera vogliamo essere liberati dalla paura e vogliamo fare un passo avanti ancora di più, di fede, perché le mine, il regno, la grazia che Dio ci ha dato possa svilupparsi e trasformarsi, possa distruggere le fortezze mentali, possa produrre guarigione mentale, fisica. Attraverso la tua fede, lo Spirito Santo vivificherà il tuo corpo mortale.